Vogliamo leggere dal versetto 11, questa è la storia dei 10 leprosi, Luca capitolo 17, versetto 11. Ora avviene che nel suo cammino verso Gerusalemme egli passò attraverso la Samaria e la Galilea, e come entrava in un certo villaggio, gli vennero incontro 10 uomini leprosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Maestro Gesù, abbia pietà di noi. Ed egli, veduto lì, disse a loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avviene che mentre se ne andavano, furono mondati. E uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. E si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Gesù allora prese a dire: non sono stati guariti tutti i 10? Dove sono gli altri 9? Non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio se non questo straniero? E disse a questi: alzati e va, la tua fede ti ha guarito. Vogliamo pregare. Signore, veramente con l'ultimo canto così bello, Tu hai fatto cose grandiose, preziose nella vita di ciascuno di noi. Magari questa mattina c'è qualcuno che ancora non ha scoperto la ricchezza, Signore, quel tesoro eterno che esiste in Te, che loro questa mattina possono afferrare, Signore, la Tua salvezza. Possono loro anche questa mattina sentire dalla Tua bocca: sei sanato, sei perdonato. Insegnaci, Padre, della Tua parola. La Tua parola è vivente e potente di trasformare la nostra vita, e vogliamo sottometterci alla Tua parola questa mattina. Trasforma la nostra vita, Spirito Santo, e chiediamo ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Anche nei canti c'era questo tema, diciamo, come ho detto prima, sembra che lo Spirito ha guidato tutto, il gratitudine verso Dio, di riconoscere quello che il Signore ha fatto per ognuno di noi. E io per primo manco in questa cosa, no? Silvana puoi testimoniare quanto io sono brontolone, no? Di nuovo fagioli, di nuovo lenticchi deve fare, no? E Signore, perdonami. Grazie, Signore, per quei lenticchi, quei fagioli che mi danno tanta aria, ma comunque, gloria a Dio. Ma la mia tendenza umana, nella mia carne, sono un brontolone. Uffa, uffa, questo, quello, no? Ma se abbiamo conosciuto il Signore, no? Abbiamo cantato una riga nell'ultimo canto, no? Che siamo erede eterne. Eppure ogni giorno manchiamo nel ringraziare il Signore, nel essere grato. Secondo me la vita per ognuno di noi cambierebbe radicalmente se noi potremmo solo cambiare punto di prospettiva. C'è un proverbio in inglese, non so se in Italia esiste, ma questo proverbio, proverbio detto, non so come vogliamo chiamarlo, ma è questo uomo povero che lui dice: Io sentivo male per me stesso perché ero un uomo povero e non avevo scarpe. E poi ho visto un uomo senza piede. No. Anche questo uomo in questo proverbio, non so come chiamarlo, non è cambiato la sua situazione, lui era sempre senza scarpe, no? Ma è cambiato il suo prospettivo sulla vita. Lui si sentiva: oh, povero me, sono povero, tanta gente è ricca, hanno tanti paio di scarpe, io non c'ho neanche uno. E brontolava, e magari per lui la vita era nera, era chiusa. E poi ha visto un poveraccio senza gambe, senza piedi. E poi ha detto: mamma mia, come sono fortunato di avere due piedi. E penso che anche noi credenti che abbiamo conosciuto la grazia di Dio, purtroppo siamo nati di nuovo, magari ancora camminiamo, no, in quelle vecchie trance, dove camminavamo nel mondo prima di conoscere il Signore. Quanti di voi siete stati a Pompei? Alcuni, no? Ora a Siracusa, se tu vai a queste città antiche romane, puoi camminare proprio sulle strade romane. È una cosa, per me, americana, è una cosa meravigliosa, no? Che a Pompei, cioè, tu cammini su una strada dove camminava la gente nel tempo di Gesù. E in quelle strade tu vedi i cari, talmente tanti cari, a me sembra difficile, però tu vedi proprio questi canali scavati in pietra solida dalle ruote dei carri. E in alcuni punti sono anche 20-30 centimetri profondi questi canali scavati dalle ruote dei carri romani. E quindi quando un carro usciva da una strada e entrava in quello, era costretto, no? Le ruote cadevano in quella cosa e lui era costretto fino al prossimo incroce di rimanere fisso su quella strada. E a volte anche noi credenti, magari prima di conoscere il Signore, eravamo legati in quei canali e atteggiamenti e modi di ragionare, e anche dopo la nostra conversione rimaniamo, no, con quella veduta. Ma come Vincenzo ci ha esortato questa mattina, noi siamo un popolo che qualcuno è venuto nella nostra vita e ha cambiato la nostra vita. Noi dovremmo essere un popolo che ogni mattina è grato per ogni piccola cosa, per ogni respiro che Dio ci dà. E qui in questa storia dei 10 leprosi vediamo anche questo concetto. C'erano questi 10 leprosi, sicuramente avevano sentito che Gesù ha già sanato altri leprosi, ha risuscitato i morti, ha guarito i ciechi, i sordi, e quindi hanno sentito Gesù sta passando vicino al nostro villaggio, e sono corsi lì, e in versetto 13 alzarono la voce dicendo: Maestro Gesù, abbia pietà di noi. Quindi con la voce, questa parola maestro vuol dire padrone, capo, comandante. Tu sei comandante, tu sei il Signore. Abbia pietà di noi. Quindi almeno con la voce riconoscevano chi era Gesù. Ma alla fine della storia vediamo che veramente era solo uno che riconosceva lui come maestro, come comandante, come padrone della sua vita. Quindi loro gridano a lui: abbia pietà di noi. E noi sappiamo che quando un uomo grida a Dio per pietà, Dio cosa dice? Vattene via. Dio concede questo grido. Magari tu non conosci il Signore questa mattina e la tua vita è un macello. Magari sei venuto a questa chiesa, tanto ho provato tutto, ci provo anche ad andare in questo capannone e vedere cosa può succedere, no? Ma tanti di noi abbiamo sperimentato che quando tu gridi a Dio e dici: Signore, abbia pietà su di me. Signore, la mia vita è un macello. Intervieni tu. Quanto di voi Dio ha risposto a questo grido? Amen. E ancora a me mi risponde. Quando combino guai, lui è sempre lì. Lui è misericordioso. Lui è benigno verso chi si umilia davanti a lui. Quindi hanno gridato: Signore, abbia pietà di noi. E Gesù, in versetto 14, ed egli veduto lì, disse a loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avviene che mentre se ne andavano furono mondati. È bella questa cosa, non so se avete notato che Gesù non li ha guarito. Lui non ha detto: siate guariti, erano guariti. Gesù ha detto, cosa ha detto? Andate a mostrarvi ai sacerdoti. Questa è un'obbedienza a Levitico 13 e 14, potete leggerlo a casa, i comandamenti che Dio ha dato per il sanamento di un leproso. Quando uno scopriva queste macchie sulla pelle, come dovevo comportarsi? Lui doveva essere in quarantena, non poteva avvicinarsi a altre persone. E nel Vecchio Testamento era un po' contrario a questa storia qui, perché nel Vecchio Testamento se lui sentiva di essere sanato già, lui andava a mostrarsi al sacerdote il sacerdote esaminava il lebbroso e il sacerdote dichiarava che è immondo, è purificato e quindi può rientrare nella congregazione del popolo di Dio. Ma qui è accaduto un po' diversamente, perché nel Vecchio Testamento c'è la legge e nel Nuovo c'è la grazia. E qui Gesù non ha detto siate guariti, lui ha detto andate a mostrarvi ai sacerdoti. 9 di questi uomini erano ebrei, quindi conoscevano la parola del Signore, conoscevano sicuramente i comandamenti per i lebbrosi, e magari potevano pensare, ma come Signore dobbiamo mostrarci al sacerdote quando siamo già sanati? Però una cosa che possiamo dire bello di tutti i 10, hanno ubbidito il Signore, anche se magari secondo logica umana dovevano essere sanati prima e poi mostrarsi al sacerdote. Hanno ubbidito. Gesù ha detto, voi andate. E a volte noi facciamo il contrario, no? Siamo affaristi con Dio. Dio, se tu fai questo per me, quanti l'avete fatto questo? Confessate il vostro peccato. Quando io avevo 14 anni, in America si prende la patente a 16 anni, ma mio padre mi ha insegnato a guidare la macchina quando avevo 12 anni, perché quando andavamo a caccia nelle montagne, su fuori strada, lui e i suoi amici piacevano bere la birra e quindi mettevano me a guidare che non avevamo la birra. Quindi ho imparato a guidare la macchina a 12 anni. Quando avevo 14 anni, uno dei miei compiti in America, i ragazzi hanno i compiti di tagliare l'erba, portare fuori la mondizia. Uno dei miei compiti era lavare la macchina. E ho lavato la macchina di mia mamma, e lei era al lavoro con un'altra macchina. E ho chiamato e ho detto, mamma, guarda che ho lavato la macchina, però sai, se tu cammini con la macchina nell'aria asciutta, si asciuga bene. E noi abitavamo in un quartiere un po', diciamo, privato, non c'era tanto traffico, quindi mia mamma ha detto, va bene, puoi portare la macchina fuori, ma solo su quelle strade indietro dove non va mai nessuno, strade che non c'erano ancora case costruite. E immaginate che cos'è un 14 anni con la macchina, no, Schumacher. E queste strade erano da poco asfaltati e c'era, come fuori in nostra strada, c'era la sabbia e tipo brizzolini sopra, no? E ho preso la curva troppo veloce, la macchina è scivolata fuori strada e sono andato dentro un fosso con la macchina. E era un posto sperduto, non c'erano case lì, quindi nessuno aveva motivo neanche di andare in questo posto. E io ho pregato, no? Quando siamo nei guai cominciamo a pregare. Non ero credente, anzi, al contrario, io prendevo in giro i credenti. E io ho detto, Dio, se tu mi liberi di questo posto, no? E io sarò un bravo ragazzo. Io obbedirei 10 comandamenti. E sapete che cosa è accaduto, se potete credere? Dio ha mandato un uomo lì. Un uomo passava lì, non so neanche per quale motivo, perché come ho detto non c'era motivo di andare là, e lui aveva anche una catena nella sua macchina. Mi ha tirato fuori da quello fosse, come la macchina non aveva danno, era solo sporcato di sabbia, di terra, ho subito riportato la macchina, ho lavato la macchina e mia mamma non ha saputo niente. Solo dopo che mi sono convertito ho confessato il mio peccato, ho detto, mamma, sai, quella volta è successo così, abbiamo fatto una bella risata che io ero già grande. Ma secondo voi ho mantenuto mio voto a Dio? Per niente. Appena fuori di quello fosse, no. Neanche grazie, no? Dopo un giorno, certamente non avevo lo Spirito Santo per aiutarmi di vivere una vita santa, ma ho mantenuto il mio patto con Dio forse un giorno. E tante volte noi anche siamo, anche noi credenti, affaristi con Dio. Dio, se mi dai $1 milione, allora io comincerò a dare alla Chiesa, no? Dio, se mi dai una casa nuova, o se mi dai un lavoro migliore che posso lavorare part-time e avere lo stesso stipendio di full-time, allora io comincerò a servirti, no? Ma non funziona così. Dio non è in affari con noi. E numero due, Dio non è al nostro comando. Non siamo noi, Dio fai così, allora io, dalla mia grande capacità, ti darò questo. Già sbagliato questo atteggiamento. Ma questi 10 lebbrosi, anche quelli che non sono tornati a ringraziare il Signore, devo dire che almeno hanno ubbidito questo. Anche se va contro quello che noi comprendiamo dalla legge di Mosè, perché la legge di Mosè dice che dopo che sono sanato mi vado a presentare il sacerdote. Ma se tu hai detto così, Gesù, io ti ubbidisco. E a volte anche nella nostra vita le cose non vanno perché non abbiamo ubbidito il Signore. Cercate prima il regno di Dio e ogni cosa sarà sopraggiunta a voi. Non, Signore, se tu farai sopraggiungere alla mia vita tutte quelle cose, allora io cercherò il tuo regno. Al contrario, Dio chiede da noi ubbidienza. E quando cominciamo a camminare in ubbidienza, allora Dio comincia a far cadere miracoli. Dio dice, vai, predicate il Vangelo a ogni creatura. Non dice quando hai il lavoro part-time, quando hai la casa, quando sei tutto sistemato. Tu ubbidisci la mia parola e vedrai che io ti benedirò. E quindi questi 10 hanno ubbidito la parola del Signore, e il Signore, gloria al suo nome, mentre se ne andavano, furono mondati. Non in quel momento che erano con Gesù, mentre camminavano verso il Tempio, che era molto lontano, sono stati guariti. E poi in versetto 15, e uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce, e si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Or questi era un samaritano. Voi sapete chi erano i samaritani? Da Giovanni 4, la donna samaritana. Chi erano? Erano i cugini degli ebrei. Erano mezzi ebrei, mezzi gentili. E per un ebreo, un samaritano era peggio di un gentile, perché era un misto sangue. Non era neanche puro ebreo, neanche puro gentile. Erano disprezzati. Quando quella donna samaritana viene da Gesù, lei disse, noi non abbiamo a che fare con gli ebrei. Ma vediamo qui, i 10 erano amici. Strano, no? Quando siamo nella difficoltà, ci uniamo insieme. Anche in America noi abbiamo i democratici, i repubblicani, come voi avete la destra e la sinistra, e come qui litigano sempre. A volte mi sembra l'unica cosa che combinano è cercare di buttare giù l'altro, ma per il paese non combinano mai niente. No, anche in America è così. Ma quando c'è stato l'attacco dell'11 settembre, erano uniti. Democratici e repubblicani hanno votato, mi sembra c'era solo un assente quando hanno deciso di andare in Afghanistan. Non che era una cosa buona o cattiva, questo potete ognuno decidere per se stesso. Ma quel crisi, quel difficoltà li ha uniti. E anche questi lebbrosi, anche se gli ebrei non avevano a che fare con i samaritani, ma questa loro difficoltà, questa malattia li ha unito. E dopo che erano tutti sanati, solo questo samaritano torna a glorificare Dio e Gesù si meraviglia. E dice, ma non erano 9 altri? Gli altri 9 dove sono? Quelli che conoscono la mia parola, che non hanno dato gloria a Dio. Questo samaritano è scritto in versetto 15 che lui glorificava Dio ad alta voce. Gloria a Dio! Amen! Potete glorificare Dio ad alta voce? Ma insomma, dai, no? Amen! Oh, mi hai spaventato! Io ho fatto il mixerista oggi. Siete timidi, dovete glorificare il Signore. Va bene glorificare il Signore nella Chiesa, no? E questo glorificava Dio ad alta voce, non si vergognava. Gloria a Dio! Magari la gente guardava e diceva, ma tu sei pazzo! Sì! Sono pazzo per Gesù! Perché la religione non mi ha sanato. Le regole e la legge di Mosè non mi ha sanato, ma questa persona che si chiama Gesù mi ha toccato. E voglio glorificarlo anche apertamente. Apertamente. E non mi interessa quello che il fratello o sorella al mio fianco pensa di me o quello che la gente fuori dal capannone pensa di me. Che la mia vita sia una lode a Dio pubblicamente. Che altri sanno che io sono credente in Gesù Cristo. Gli altri nove non sentiamo più parlare la parola di Dio, purtroppo. Non credo che loro sono diventati credenti. Gesù li ha toccato, Gesù ha sanato la loro malattia fisica, ma non credo che spiritualmente sono stati guariti. Ma questo samaritano, che era uno che non era permesso di lui entrare nelle parti più intime del Tempio, è stato lui a glorificare Dio. Anche sempre in Luca, in capitolo 7, non dovete andare là, c'è la storia di Simone il fariseo, che abbiamo già studiato, no? Che Gesù era invitato a cena di questo uomo Simone, un religioso. Voi conoscete la storia, no? Questa donna, il Vangelo dice che lei era peccatore, probabilmente volevo dire che lei era una prostituta. Gesù era lì, invitato l'ospite di questo uomo religioso, e questa donna entrò in casa e lava i piedi di Gesù con le sue lacrime. E asciuga i suoi piedi. E Simone dentro il suo cuore disse, se questo uomo fosse profeta, saprebbe che questa donna è un peccatore che sta toccando lui. Vedi che la religione, la legge non ti permette di toccare la gente. Non puoi toccare i lebbrosi, devi stare lontano da loro, separato da loro. Ma Gesù disse, io sono venuto per rompere queste barriere. Io non sono venuto a portare altre regole della legge, ma per toccare i peccatori. Per sanare quelli che hanno bisogno di essere sanato. E questa donna lavava i piedi di Gesù. Il fariseo lo giudicava, giudicava Gesù e giudicava anche lei. Ma come può questa donna, una prostituta, toccare un rabbino? E Gesù disse, io sono arrivato in casa tua e non mi hai dato un bacio, non mi hai lavato i piedi, ma questa donna da quando è arrivato lei non ha smesso di lavare i miei piedi con le sue lacrime, a baciare i miei piedi e asciugarli con i suoi capelli. E lui disse, chi è perdonato tanto ama anche tanto. Magari non amiamo abbastanza perché non abbiamo compreso quanto siamo stati perdonati. Come Simone, lui credeva di essere, io sono ebreo, io sono religioso, sono un bravo uomo, questa donna, ma che schifo. Quindi non aveva lui un cuore grato verso Dio, perché lui si credeva di essere a posto. Ma questa donna che riconosceva il suo stato davanti a un Dio tre volte santo, poteva solo piangere. Lei non diceva neanche abbia pietà di me. Le sue lacrime erano un linguaggio molto più profondo al cuore di Dio. E anche questi lebbrosi, quello che era disprezzato dagli ebrei, il samaritano. E Gesù usa spesse volte nei Vangeli i samaritani, no? Il buon samaritano che ha accolto quell'uomo preso dai ladri sulla strada, l'ha portato all'albergo, l'ha curato, l'ha fasciato, ha pagato le spese per il suo soggiorno, mentre i sacerdoti e i religiosi passavano dall'altra parte. E Gesù usava il samaritano per vergognare coloro che si chiamavano figlioli di Dio. Gesù dice: vedi, pagani, voi, la gente che voi disprezzate hanno più amore di voi. Versetto 18: non si è trovato nessuno che sia ritornato per dare gloria a Dio, se non questo straniero. Anche noi siamo chiamati ogni giorno di dare gloria al Signore, di essere grati. Io una volta dovevo amministrare una famiglia che ha perso il loro figlio, che lui era molto giovane. E questa signora, lei mi diceva: io ce l'ho col cielo. Lei era amareggiata verso Dio, che Dio ha portato via mio figlio. Questo figlio prezioso, che era così bravo, è un bravo ragazzo, tanti delinquenti in giro che vivono fino a 80 anni, e mio figlio che era bravissimo, che era amato da tutti, Dio perché ha permesso che lui ha avuto questa malattia. E io ho detto a questa donna, io ho detto: posso dirti una cosa? Io ho detto: secondo me dovresti ringraziare Dio, perché Dio per 14 anni ti ha dato il prezioso dono di avere quel bambino, mentre ci sono tante persone che non hanno mai avuto neanche un figlio. Lui è stato un dono da Dio a te e dovresti ringraziarlo. Magari tante persone nel mondo desiderano solo, no, cullare un bambino, di tenere un bambino nel loro braccio. Donne che piangono tutte le notti perché non possono avere un figlio. E tu hai avuto questo dono per 14 anni. E ho visto che lei come ha cliccato nel suo cervello questo, no? Lei ha detto: hai ragione. Hai ragione. È tutto dal punto della nostra prospettiva. Ogni giorno è un dono di Dio. Il sole che ci ha dato questa mattina è un dono da Lui. E anche la pioggia. E io per prima persona devo dire che devo essere più grato. Devo, ogni giorno c'è un canto in inglese: count your blessings one by one. Conta le tue benedizioni uno per uno. Ogni giorno. È una cosa che noi, popolo di Dio, dovremmo mettere in pratica. E se noi cominceremo a meditare su tutte le cose che Dio ha fatto per noi, i nostri cuori cominceranno a traboccare di gioia, di lode. Voglio leggere un ultimo versetto in Malachia, capitolo 3, versetto 16. Fino a 18. Allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'uno all'altro, e l'Eterno è stato attento ed ha ascoltato. E un libro di ricordo è stato scritto per quelli che temono l'Eterno e onorano il suo nome. Essi saranno miei, dice l'Eterno degli eserciti, nel giorno in cui preparerò il mio particolare tesoro. Li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Allora vedrete nuovamente la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Pensate un attimo che Dio sta scrivendo un libro questa mattina. Amen. Così dice la parola di Dio. Allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'uno all'altro, l'Eterno è stato attento ed ascoltato. E un libro di ricordo è stato scritto davanti a Lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il Suo nome. Temiamo l'Eterno, fratelli? Allora Dio sta scrivendo le nostre conversazioni a casa, le nostre conversazioni con gli altri credenti. sta scrivendo come abbiamo lodato il suo nome questa mattina. Amen. Sta scritto se abbiamo magari il nostro cuore detto, ah, oggi c'è il coro. Ah, ma non sanno cantare tanto bene. Ma Dio non ti ha chiamato di venire qui a giudicare il coro, ma di lodare il suo nome. Amen. Mio amico pastore Rob Dingman, un Calvary Chapel di Londra, mi ha detto che è venuto nel Signore una volta nella loro comunità e dopo il culto, che lui era vicino alla porta che salutava i fratelli, lei ha detto, il messaggio sì è stato buono, ma la lode, insomma. E lui, no, cosa devo dire? Lui ha detto, ma penso che la lode è una cosa che deve fare te, sorella. Lei non era di quella chiesa, era un ospite. No, ma come lei veniva nella casa di Dio e ha giudicato la qualità della musica, del canto, come se forse la lode è una cosa per noi. E purtroppo, fratelli, molti di noi in generale, chiesa in generale, siamo entrati in questa idolatria di noi stessi. Che la lode è una cosa fatta per noi. Ah, il band è bravo in quella chiesa, in quell'altra chiesa hanno solo un poverino con la chitarra. Quindi la lode non è tanto bello. Dobbiamo rivederci per questo atteggiamento. La lode è una cosa che noi offriamo a Dio. Non dipende di se Vincenzo è bravo, se il cuore è bravo, che per me il coro è bravissimo. Io ringrazio Dio per il coro. E ho visto, povero Alberto è l'unico gallo fra molte galline. Dai uomini, dove sono i uomini cantanti di questa comunità? Sorgete uomini, a cantare, a glorificare Dio. Dio sta scrivendo un libro di ricordo. E non so per voi, ma spero che il mio libro di ricordo sarà un bel libro. Che gli angeli o chi si scrive questo libro possa scrivere cose belle di me. Non che durante la lode ero indietro a chiacchierare con un altro fratello. Sì, Craig ti ha lodato, Craig ha parlato, ti ha glorificato questa mattina. Vogliamo alzarci in piedi?